E per parlare di oggi, in realtà, bisogna parlare più in generale dell'ATER e della sua gestione dell'edilizia popolare. Infatti, parliamo della legge regionale 39 del 2017, che di fatto dalla sua entrata in vigore luglio scorso, la scorsa estate, ha provocato come primi effetti un pesante rincaro dei canoni di affitto per la maggior parte degli assegnatari di case popolari e di conseguenza una risposta di queste ultime, che si sono trovati appunto l'affitto raddoppiato, triplicato in buona parte dei casi. A partire da questo agosto cosa è successo? Centinaia di persone hanno cominciato in tutto il Veneto ad andare sotto le sedi provinciali dell'ATER a fare dei presidi, a chiedere delle risposte, a chiedere come potessero sostenere una spesa del genere, visto che gli affitti già prima non erano certo bassi e ne abbiamo parlato più volte qua in trasmissione. E in più hanno cominciato anche questa pratica di disobbedienza, cioè pagare con un bollettino in bianco gli affitti vecchi e non accettare appunto questi nuovi prezzi molto rincarati. Tutto questo è sfociato questa mattina in una manifestazione di tutto il Veneto sotto il palazzo della Regione Veneto a Venezia. Noi ci siamo collegati, abbiamo mandato una nostra inviata alla manifestazione questa mattina, però per parlare di questa mattina cominciamo a parlare di quello che è successo a partire da quest'estate per dare un quadro e poi arriveremo appunto fino alla giornata di oggi. Ovviamente lo facciamo con le voci di chi magari anche non molto felicemente si è trovato a essere protagonista di questa vicenda.
Famiglia monogenitoriale con un ragazzo di 27 anni gravemente disabile, non autosufficiente, quindi ha bisogno di tutto. Vivo ad Abano Terme, mi sono trovato in luglio di ricevere i nuovi canoni. Vecchi canoni pagavo 20,87 euro al mese, adesso vogliono da me 333.
La legge 39 del 2017, quindi una legge di 2 anni fa, è entrata finalmente a vigore, diciamo a regime, a luglio, con l'arrivo a tutti gli inquilini, tutti gli assegnatari delle case popolari del Veneto, che sono quasi 40.000 familiari, è arrivata questa raccomandata in cui si prospettava il nuovo canone d'affitto. Un nuovo canone d'affitto che per praticamente l'80% degli assegnatari del Veneto risultava più alto di quello precedente, anche molto significativamente più alto, nel senso che per chi ha avuto una situazione in cui ha ancora diritto all'alloggio pubblico, e dopo parleremo anche di chi non ha più diritto all'alloggio pubblico secondo questa nuova legge, si ritrova con un aumento medio del 40%, e chiaramente ha distribuito anche con situazioni paradossali in cui si arriva a aumenti del 30%.
Sono altre persone che abitano qui con me in mia scala, ad esempio una pensionata abita da solo, da 60 è arrivato a 471, un'altra da 147 è arrivato a 292 e un'altra 63 è arrivato a 377, questi sono tutti pensionati, l'ultimo è malattia mentale. C'è solo uno fra questi che lavora, lui ha 185 e l'hanno portato a 457, fa il banino.
La situazione è esplosa appunto sulla base di quella legge che ha previsto un ricalcolo generale dei canoni di affitto e delle modalità del calcolo, nel senso che cambiano i parametri di riferimento per il calcolo, sono non più il reddito imponibile dell'anno precedente con una serie di limitazioni eccetera, ma bensì un nuovo indicatore di situazione economica equivalente, che però non è il classico da tutti conosciuto ISE, ma è un ISE un po' modificato, si chiama ISE ERP, quindi ISE per l'edilizia residenziale pubblica popolare, ed è una, indicatore introdotto solo ed esclusivamente dalla Regione Veneto. Sulla base di questo indicatore poi c'è ancora un calcolo abbastanza complicato, un algoritmo che poi è stato implementato con un software per cui la Regione Veneto ha speso ben 3 milioni di euro per farlo realizzare, che calcola appunto un affitto che tiene conto della vetustità dell'immobile, che tiene conto di una serie di altri fattori, ma che di fatto comunque, come abbiamo visto, si tramuta in un aumento generalizzato.
Ah sì, no, ma per me è impossibile pagarla, diciamo la verità, è impossibile pagare quelle cifre lì. Poi questi tavoli tecnici che hanno fatto, cosa sono questi tavoli tecnici? Sono 6 persone di ATA e uno esterno. Non penso che facciamo tanto strada così, niente si fa, se non è neutrale il tavolo, non è neutrale, non abbiamo speranze. Ovviamente tirano l'acqua nel loro mulino.
Questo aumento fa il paio, come accennavo prima, anche a una serie, come migliaia, di lettere in cui si dice non avete più diritto a stare nella casa popolare. Perché? Perché superate il tetto massimo che abbiamo deciso per questo ISERP, un tetto chiaramente arbitrario, deciso dalla regione, di 20.000 euro di questo ISERP. Come dicevo prima, l'ISERP è un indicatore un po' diverso dall'ISI normale, risulta normalmente superiore di un 15-20% rispetto all'ISI normale. E tiene molto in considerazione quelli che sono i beni immobiliari, diciamo i soldi che una persona ha in banca. Spesso per gli inquilini e altri ci troviamo con persone di una certa età, pensionati, tantissime donne sole, vedove, che si hanno magari messo via i soldi, e soprattutto per pagarsi quella che è una mancanza fondamentale e incredibile del nostro sistema di welfare pubblico, ovvero un'assistenza sanitaria e insomma un'assistenza quotidiana per chi diventa meno autosufficiente con l'avanzare dell'età, quindi parliamo di pagarsi una badante o pagare una casa di riposo. Oppure c'è chi ha ricevuto magari da pochissimi anni in pensione, appena andato in pensione, ha ricevuto il TFR, ancora non l'ha speso, e quindi si ritrova con un patrimonio immobiliare di qualche decina di migliaia di euro. Questo porta a un aumento incredibile del canone d'affitto che mette seriamente in difficoltà.
E io ho tre signori qui negli appartamenti che sono sfrattati anche, perché sì, superano il 20.000.
Questa legge non ha solo questo problema, questo è uno probabilmente l'aspetto più impatto, più rilevante, perché incide immediatamente sulle condizioni di vita delle persone, però ci sono anche altre questioni, cioè per esempio quella del il contratto d'affitto non è più a tempo indeterminato, chiaramente anche prima uno doveva rispettare i vincoli, diciamo i criteri di accesso all'edilizia residenziale pubblica, ma diventa di 5 anni, rinnovabile di altri 5 anni, senza nessuna garanzia, quindi che butta nella precarietà, già le nuove generazioni si trovano frequentissimamente in una condizione di precarietà esistenziale, questa legge spinge anche chi fino adesso, insomma in qualche modo, tra mille problemi ristrettette, perché per entrare in una casa ATER spesso ci sono volute lotte o collettive forti o mesi, anni, decenni anche in alcuni casi, come ci hanno raccontato in questi mesi, di andare ogni giorno, ogni settimana all'ATER per avere questa casa. Quindi queste persone si trovano oggi nella prospettiva di poter essere sballottate, perché questo è un altro dei vincoli introdotto, con la possibilità della anzi con l'obbligo della mobilità, cioè scaduti questi 5 anni, ogni persona può trovarsi spostata in un altro appartamento, magari perché è cambiata la dimensione del nucleo familiare, insomma ci sono tanti motivi che possono essere tenuti in considerazione, ma di fatto persone che riescono anche a basare un po' la propria vita sulle relazioni sociali che magari hanno costruito in tanti anni nel proprio quartiere, nel proprio palazzo, ci possono trovare sballottate. Se a questo aggiungiamo i costi di un trasloco, eccetera, stiamo parlando di un altro degli aspetti drammatici di questa riforma. Allora, qui la faccenda si fa interessante. Si fa interessante secondo me per due motivi. Qua si intrecciano, diciamo, una schermarsi dietro ragioni tecniche e allo stesso tempo delle scelte invece politiche molto decise che vanno avanti non da pochissimi anni. Sono scelte politiche almeno degli ultimi 20 anni, che però con le giunte, insomma, regionali del centrodestra, prima con Galan, che tutti conosciamo per il suo impegno encomiabile nella realizzazione delle grandi opere come il MOSE, di cui vice poi è stato l'attuale governatore Luca Zaia.
Sì, anche la sua gestione oculata delle finanze pubbliche, potremmo dire.
Certo, era ironico. Luca Zaia, che era vicepresidente e poi nei suoi due mandati da governatore, ha proseguito il pieno quelle che erano appunto le politiche stabilite precedentemente e che hanno caratterizzato d'altronde però anche le scelte di politica abitativa a livello nazionale. Perché dico c'è un mascherarsi dietro dei problemi tecnici e invece una scelta politica chiara? Perché si vanno a vedere i bilanci regionali e i bilanci dell'ATER. Allora, le prime cose che salta all'occhio è, prendendo gli ultimi anni, bilancio ATER Padova, 4 milioni di utile nello scorso bilancio consuntivo, perché l'ATER di Padova ha incamerato nell'ultimo anno 4 milioni di euro, poi ci togli le tasse, 3 milioni e mezzo, che sono soldi che provengono fondamentalmente dai canoni d'affitto, in gran parte, dai trasferimenti della regione e dello Stato, principalmente della regione, e dalla vendita del patrimonio immobiliare. Con queste tre voci, diciamo, di introiti, l'ATER ha fatto 4 milioni di utili. 4 milioni di utili che finiscono in un fondo di riserva, di cui non è chiaro lo scopo, che quindi non vengono reinvestiti per le manutenzioni, per manutenzioni ordinarie e straordinarie. Sì, perché a livello regionale qual è stata la scelta degli ultimi decenni? È stata quella di, e anche un po' a livello nazionale, ma in particolare a livello regionale, è stata quella di sviluppare e destinare la maggior parte dei fondi non all'edilizia residenziale di cui stiamo parlando, quella delle ATE, ma al cosiddetto social housing, cioè uno sviluppo in partnership tra il pubblico e il privato per una fascia di popolazione con un reddito che, come lo definisce la regione, non è così basso da meritare l'ingresso nel sistema dell'edilizia residenziale, ma neanche sufficiente per accedere al libero mercato. Ora, la regione ci dice in numerosi documenti che tante persone superano il limite di quello che è l'accesso al sistema dell'edilizia popolare, ma appunto non hanno caratteristiche neanche per redditi sufficienti per entrare nel mercato, perché bisogna ricordarlo, a livello nazionale le 100 famiglie sfrattate ogni giorno, le 650.000 che sono in attesa di accedere negli ultimi anni, quando qualcuno ha fatto richiesta per una casa popolare, solo il 6,5% di chi ha fatto richiesta ha ottenuto effettivamente per ogni basso. Quindi capiamo che più del 90% di chi fa domanda e ha diritto alla casa popolare non la riceve, no? Ci sono però a livello nazionale 1,5 milioni di famiglie, di nuclei familiari, che sono in un disagio reale. Cosa significa disagio reale? Significa che spendono più del un terzo del proprio reddito in affitto. Questa situazione di stress abitativo maggiore, l'unica cosa che è seguita è stato un taglio delle case popolari, con quelle vendite che dicevo prima, piani ordinari e straordinari di vendita. Dall'altra parte invece è stato proseguito quel cammino del social housing o comunque del partenariato pubblico-privato, che quindi punta a una fascia di reddito intermedia che non rientra nei canoni dell'edilizia residenziale solo perché si è scelto un parametro di reddito troppo basso, parametro scelto arbitrariamente chiaramente dalla regione, che a volte nei suoi documenti ufficiali fa risalire il diritto alla casa a disegni biblici, a disegni divini, perché rifà alla Bibbia la cosa, ma pare che non sia così interessata a venire incontro a questo bisogno. Fa quindi un lavoro di spesa, in gran parte di spesa, che non va a appunto consentire con investimenti diretti, acquisendo e ristrutturando alloggi che sono a centinaia di migliaia sfitti nel nostro territorio, bensì va a favorire investimenti privati garantendo la certezza dell'utile, perché dice: anche se i vostri prezzi di mercato saranno troppo alti, ci saremo noi che copriremo la differenza tra quello che le persone normali che lavorano ma non riescono a pagare, cioè quello che riescono a pagare, e quello che non riescono lo copriamo noi. Allora, questa cosa qui ha il duplice bellissimo aspetto di avere una grossa spesa pubblica favorendo un mercato e un settore come quello edilizio, soprattutto anche nella nostra regione, che è stato al centro di numerosi scandali, che spesso è piagato dal lavoro nero, eccetera, quindi senza nessun controllo poi sulle condizioni di lavoro, sulle forme con cui viene portate avanti queste imprese, e allo stesso tempo però anche quello di non consentire l'abbassamento dei prezzi, perché chiaramente se c'è sempre la regione che va a integrare i canoni d'affitto che sono troppo alti per la maggior parte delle persone che vivono in affitto, di conseguenza chi di questo mercato si nutre fondamentalmente della rendita immobiliare della nostra regione manterrà quei prezzi più alti. Allora, quindi questo meccanismo che mantiene alti i prezzi, che quindi esclude dall'accesso al mercato privato una parte della popolazione con reddito medio-basso, unita a invece a disinvestimento sul settore strettamente pubblico, quindi quello degli ERP e delle ATER, porta di fatto a generare quella che loro stessi chiamano come la crisi abitativa anche nella nostra regione. Crisi abitativa che però non è una crisi così caduta dal nulla, e che anzi, appunto, mettendo l'etichetta di crisi, emergenza, eccetera, consente alla regione di comportarsi sempre in una forma emergenziale, quindi non andare ad affrontare problemi strutturali, ma è la conseguenza diretta delle politiche che si stanno portando avanti da vent'anni. Praticamente dei soldi che vengono stanziati nei piani regionali, per esempio del 2013-2020, su 135 milioni di euro pensati, 100 milioni vanno all'edilizia convenzionata, diciamo sul cloud, eccetera, e solo 35 quelle strettamente edilizie. Che sono decenni fondamentalmente di abbandono, di difficoltà a relazionarsi con l'ente per avere risposte sulle manutenzioni, sui costi delle spese familiari, sulle più piccole cose ci sono sempre un'infinità di problemi che gli enti regionali, gli enti territoriali non provano neanche a risolvere. Di conseguenza sono tante persone che sono trovate così in una condizione anche psicologica di dire: ma non succederà niente, non cambierà niente, quindi continuiamo a stare. Chiaramente la mobilitazione ha sbloccato tante di queste persone da questa rappresentazione, tante hanno iniziato a organizzarsi in maniera significativa in questi mesi, appunto in tutti un po' i quartieri, ad esempio parlo di Padova, andando anche palazzo per palazzo, organizzando piccole assemblee.
Io ho aperto la mia, ho detto non penso proprio, ho chiamato una riunione, due signori qui conoscevano Sportello Meticcio e il Cobas, e ci siamo messi insieme con loro per combattere, per fare le proteste per questo, non dico iniquo legge, è infame proprio.
Dalla metà di luglio, fondamentalmente anche grazie a una spinta, diciamo, di auto-organizzazione di alcuni abitanti, soprattutto di Neata, di Abano Terme, hanno un po' iniziato la cosa, hanno coinvolto alcuni sindacati di base, Sportello Sociale, in particolare di Alle Cobas e Sportello Sociale di Fondazione Comunista, a cui poi in città Padova si è aggiunto quasi subito lo sportello che facevamo all'interno della Casetta del Popolo Berta, di Tutela del Popolo, in Arcella, e più altre realtà che mano a mano si sono attivate per dare supporto a queste persone, hanno messo in campo subito delle forme di protesta, diciamo, di due tipi. Una è il presidio, la manifestazione pubblica davanti alle sedi dell'Ater, che parte da Padova e si è arrivati a farlo in quasi tutte le province del Veneto. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è stato quello di muoversi su un terreno di disobbedienza civile, quindi diciamo l'autoriduzione dei canoni di affitto ai valori precedenti all'entrata in vigore dei nuovi canoni.
La cosa più ovvia che mi è venuta subito in mente è di continuare a pagare il vecchio affitto, non pagare il nuovo, se no dicono ah però l'hai pagato quindi potevi, e comunque non vedo perché io devo dare i miei risparmi a loro, assolutamente, e quindi tutti qui erano d'accordo, quindi noi siamo già partiti con questa idea, paghiamo i vecchi affitti, mandiamo la raccomandata per congelare il nostro diritto, se nel caso, nel futuro, cambiano idea, non possono obbligarci di pagare tutti questi mesi l'affitto pieno.
In questa impresa geniale Zaia, che sta prendendo per i fondelli e riesce ancora a costruire, ha costruito un consenso molto largo in regione, lo dicono alcuni sondaggi per esempio sull'autonomia, però sta iniziando a mostrare alcuni suoi limiti, chiaramente lo fa andando e provando a dividere, andando ad attaccare prima i più poveri, chi sta nelle case popolari, e accusandoli di essere approfittatori, di essere appunto furbetti. Tutta la retorica estiva contro gli inquilini ASL è stata giocata su questa categoria dei furbetti che non sono quelli a cui effettivamente l'ATER dava gratis case, come è venuto fuori dalle recenti sentenze a finanzieri o altro, o quelli che si intascavano le mazzette per dare gli appalti a certe imprese, ma i furbetti sarebbero quelli, prendendo come esempio casi vari, perché sono stati elencati uno a uno, che potevano benissimo essere controllati prima dell'entrata in vigore di questa legge.
Zaia fa risultare noi furbetti, se vuoi, secondo quello che dici lui. Fra l'altro, noi sappiamo che hanno trovato solo tre persone furbetti, perché solo tre sono risultati nel giornale. Tutti ci sono, però loro non la troveranno mai, perché il furbetto, ricordi che il furbetto ha già fatto sparire i soldi prima, hai capito? Si sa che questa legge è uscita 2 anni fa ormai. C'è chi non vuole essere scoperto e ci ha fatto sparire i soldi, non ci sono dubbi. Fanno sapere che saremo tutti sfrattati se non paghiamo il nuovo canone, che lo dice anche Zaya, di non pagare il vecchio canone, perché verranno sfrattati, dice. E noi continuiamo a pagare il vecchio canone, quindi saremo in tanti a essere sfrattati. Ha detto che a ottobre partono le prime lettere. Sabato siamo tutti guerriere, tutti ninja di 80 anni e veniamo a Venezia.
Partendo da Piazzale Roma con un corteo, venite pure avanti che c'è spazio per tutti, così accogliamo gli altri, perché siamo tanti stamattina. Quando ci siamo girati eravamo veramente tanti in questo corteo. Quindi io credo che il primo applauso vada a tutti i cittadini e le cittadine che dalla regione si sono mossi per venire qua oggi. Si sono mossi per venire qua. Per un diritto fondamentale che è il diritto alla casa e per protestare contro questa legge regionale 39-2017 che i cui primi effetti si stanno vedendo. Sono state ricevute tante lettere di aumento degli affitti fino al 300%, lettere che intimano di lasciare la casa entro 24 mesi se non si sistema la propria situazione reddituale. Quindi cosa significa? Zaia e Company invitano a fare i furbetti, a mettere via, a togliere via i soldi dai conti in banca, a mettere dentro i materassi, quando invece dicono che questa legge serviva per stanarli. Beh, per stanare i furbetti potevano farlo già da tanti anni in tanti altri modi, perché voi si è visto quante erano le situazioni, diciamo così, fuori regola, una decina sì e no in questa provincia ad esempio. Quindi di cosa stiamo parlando? Questa legge non è stata fatta per questo, questa legge è stata fatta per smantellare ancora di più quello che è il welfare abitativo. Quello che stanno portando avanti da tanti anni questo progetto. Non esiste più il cosiddetto diritto all'abitare, l'hanno smantellato a poco, togliendo i contributi per l'affitto, non facendo venire fuori nessun bando. Quanti anni a Venezia non si è visto un bando prima di quest'estate? Troppi anni, e in teoria doveva essere almeno fuori uno all'anno. Dicono che non hanno i soldi per restaurare le case, non hanno avuto i soldi per restaurare le case ed assegnarle. Quindi abbiamo solo qui a Venezia più di 1000 appartamenti vuoti, più di 1000 appartamenti abbandonati da 5, 10, 15, 20 anni. È una vergogna. Quando un inquilino non c'è più, quando un inquilino muore, quella casa non vedrà mai più nessuno al suo interno. È così che va da troppi anni a Venezia. Sono troppi anni che va così. Oggi questa è una protesta contro la legge regionale e che chiede l'immediato ritiro, blocco di questa legge, sicuramente, ma è una protesta anche per dire che queste sono scelte politiche, non è solo una questione legale dei punti scritti in questa legge, è una questione politica. Che scelte sta facendo la regione su welfare abitativo? Che scelta c'è sotto questa legge qua? C'è la scelta di continuare a smantellarlo definitivamente, di poter assegnare le case a chi è una situazione di indigenza e nulla più, quindi lasciarne tante vuote, lasciare un patrimonio pubblico che forse andrà venduto, questo forse è il disegno, come stanno facendo con tutta la nostra città d'altronde, e parlo per Venezia. Ci sono tante altre voci perché le persone sono venute da tutta la regione, potete vedere striscioni, cartelli da Rovigo, Padova, Vicenza, Abano, insomma, da Treviso, da tutte le parti. E questo io ci tengo a sottolinearle, solo il primo momento di mobilitazione regionale che abbiamo costruito insieme per far vedere chi in questi mesi sotto gli ATER, sotto gli uffici comunali, si è mobilitato in tutte le città e che chiede tutti uniti, e chi si chiede tutti uniti il ritiro e il blocco di questa legge infame, di questa legge che toglie la dignità alle persone. Hanno fatto questi movimenti facendo vivere le persone nella paura, perché quando una persona riceve una lettera con scritto che se ne deve andare via di casa o con un affitto che non si può permettere, vive nella paura. Beh, ecco, non si deve avere paura. La paura la deve avere Zaia, la regione, nel vedere le persone che sono qui oggi. E noi dobbiamo continuare. Oggi deve essere una prima tappa di questo percorso, tutti insieme. Perché più siamo, più facciamo capire che non è il problema solo di chi ha ricevuto la lettera, ma è un problema di tutti. Questa legge è un problema anche di chi vorrebbe partecipare ai bandi, è un problema anche di chi cerca l'affitto nel mercato pubblico, perché le case popolari servono a calmierare l'affitto pubblico, mentre invece adesso con i nuovi criteri con cui stabiliscono il canone di locazione prendono i criteri OMI, cioè i criteri del mercato libero immobiliare, e li equiparano quelli insomma i calcoli per fare, scusatemi, il canone di locazione della casa popolare. Questo non va bene, perché viene smantellata anche quella funzione sociale che dovrebbe avere la casa popolare. Beh, io quindi oggi dico grazie ancora a tutti, magari riprendo la parola più tardi, invito chi è venuto dalle altre città, Padova eccetera, a fare l'intervento, a parlare, e che oggi sia il primo passo per portare la voce di tutti in piazza e continuarla a portare fino alla regione. Grazie a tutti.
Siamo veramente tanti, siamo centinaia, ed è un fatto che non era scontato, perché questa è stata una mobilitazione difficile e complicata, ha richiesto un grande lavoro e un grande impegno di tante e tante, di molte inquiline e inquilini che sono stati i protagonisti anche delle mobilitazioni, delle attività degli sportelli, che sono stati i protagonisti delle bocche davanti agli ATER che abbiamo fatto in tutta la regione Veneto. Da qui si parte, ci eravamo dati ad agosto ancora, ai primi di agosto, molti chiedevano quando andiamo a Venezia, quando facciamo la manifestazione regionale. La risposta era andremo a Venezia quando ci saranno tutte le province del Veneto, quando avremo mobilitato insieme a Padova, Verona, Venezia, anche Treviso, Vicenza, Rovigo. E così è stato, e questo è un risultato importante e non nasce per caso. Nasce perché c'è una contraddizione grande, per chi la vive sulla sua pelle, questa legge è una profonda ingiustizia, perché c'è gente che ha pagato i contributi GESCA, che ha vissuto una vita in quelle case popolari e adesso si trova con l'avviso di sfratto scritto sulla raccomandata con cui pretendono di aver rinnovato il contratto, perché anche di questo si tratta, anche delle modalità con cui questa regione, questa amministrazione pubblica si è rivolta ai suoi cittadini. Se è stato rinnovato un contratto dicendo avrai un aumento del 100, del 200, del 300, senza spiegare le ragioni, mandando una raccomandata ed esigendo il fatto che soltanto con la stessa ricevuta si era firmato un nuovo contratto. Una cosa abominevole, nessun contatto con i cittadini, nessun confronto, nessuna discussione. A Treviso, per parlare col presidente dell'ATER, hanno dovuto occupare l'ATER di Treviso, quello di Padova si blinda di guardie private, di camionette, i cellulari della polizia e dei carabinieri, come se ci fosse chissà quale mobilitazione pericolosa. E invece è di donne e uomini prevalentemente ricordati, perché nelle case popolari vive un pezzo della nostra popolazione che ha non soltanto il problema di avere un alloggio, ma anche tanti altri problemi, che sono le cure, sono le medicine, sono un futuro che diventa sempre più problematico. E questa decantata sicurezza della Lega nel Veneto è togliere la sicurezza principale alle sue cittadine e ai suoi cittadini, agli anziani, che si imbottiscono di tavolo, che si imbottiscono di psicofarmaci, perché vivono nell'ansia. Ma vi rendete conto? Vi rendete conto di quale bestemmia, di quale inaudita bestemmia si è arrivato a questo punto? Ha fatto di mettere paura, preoccupazione nella testa di persone che ne hanno già tante, che già devono affrontare le difficoltà delle, del fatto di essere anziani. Hanno detto che siete ricchi perché con fatica avete accumulato qualche risparmio. Mi diceva qualcuno, non è una bella frase, ma insomma, mi sono messo via i soldi per il funerale, oppure mi sono messo via i soldi per la badante. No, quegli risparmi sono entrati nel calcolo degli IRP. Un'infamia, vi hanno aumentato l'affitto perché avete cercato di pararvi il culo in una situazione in cui nessuno, non è nemmeno più garantito con certezza il diritto alla salute, perché uno dei problemi più grandi che noi abbiamo risolto